Le 19.47, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. La morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, vittima dell''ndrangheta, si è uccisa. La sua vicenda è uno dei simboli della lotta e della ribellione alle mafie, a Milano. A Busto Arsizio, nel Varesotto, crolla l'ingresso del palazzetto dello sport. Nessuna persona è rimasta ferita né coinvolta. L'edificio è stato evacuato. Sul tetto c'erano lavori in corso. Un bifragi e allagamenti hanno provocato danni in diverse zone della Lombardia fino alla notte scorsa. Le piogge cadute su Milano sembrano la causa del cedimento del controsoffitto avvenuto stamani nell'aula bunker di San Vittore, rinviata la nuova udienza del processo Idra, che era in programma per oggi. Una storia di straordinario coraggio, un esempio di ribellione alle mafie, entrato nella storia recente di Milano. Questo ha significato la vicenda di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo. Denise Cosco, si è saputo oggi, si è suicidata. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando fu assassinata nel 2009 dal suo ex compagno ed esponente dell''ndrangheta in Piazza Prealpi, a Milano. Sentiamo Giuseppe Teri della scuola di formazione Antonino Caponnetto.
Denise è stata una ragazza coraggiosissima fin dall'inizio. È lei che, quando fa la denuncia della scomparsa della madre, segnala al carabiniere che c'è qualcosa che non va, ed è lì che dividono il padre dalla figlia, e Denise comunica i suoi sospetti, ed è quell'atto di coraggio e quell'atto che permette poi l'inizio di indagini, delle intercettazioni che porteranno poi all'accertamento della responsabilità. E poi Denise è la ragazza coraggiosa che ha affrontato il processo, l'isolamento dai suoi parenti, una ragazza che ha combattuto e ha combattuto per affermare la verità e la giustizia.
Come Libera Milano organizzerete qualche cosa nel ricordo di Denise Cosco?
Ho sentito proprio poco fa il referente di Libera, che giustamente ha detto, certo, ha risposto a questa richiesta, ha detto lo faremo, ci sarà il tempo. Questo è il momento però anche della meditazione, della riflessione e del dolore. Certo, bisogna affermare sempre di più l'aiuto alle persone che si ribellano, lo stare vicini, spiegare come sia fondamentale che tutta la società civile partecipi e aiuti queste persone. Per ora è il momento anche di riflessione.
L'aeroporto di Malpensa oggi pomeriggio è stato chiuso per un'ora intorno alle 17.30 dopo che su un volo diretto a Praga si sarebbe sviluppato un principio di incendio. I 146 passeggeri a bordo sono stati fatti scendere dal velivolo con procedura d'emergenza. Ci sarebbero due persone rimaste lievemente contuse nella discesa. Pare che le fiamme si siano sviluppate a partire da un powerbank. E sempre nel Varesotto, a Busto Arsizio, è crollato l'ingresso del palazzetto dello sport. Nessuna persona è rimasta né ferita né coinvolta nel cedimento. L'edificio è stato evacuato, sul tetto erano in corso lavori di messa in sicurezza. Ascoltiamo il servizio del nostro collaboratore.
Non c'è stato nessun ferito, ma ora rimangono non poche domande dopo il crollo avvenuto al palazzetto dello sport di Busto Arsizio nel primo pomeriggio di giovedì 10 settembre. Il palasport di Viale Gabardi, nella periferia della città, risale al 1997 ed è sede della squadra di pallavolo di Serie A. Atlete, staff tecnico e personale dell'impianto presenti sono stati fatti uscire nell'area esterna in attesa di completamento delle operazioni di messa in sicurezza avviate dai vigili del fuoco. Il crollo ha interessato la copertura del grande atrio d'ingresso del palazzetto, un punto da cui transitano centinaia di persone in occasione delle partite. Sono ancora da chiarire le cause, così come i tempi di ripristino. Da Malpensa, Roberto Morandi.
Resta l'allerta gialla in Lombardia per rischio temporali in serata. Dopo i nubifragi della notte scorsa si contano i danni in diverse province lombarde. A Brescia si sono verificati disagi, allagamenti anche in alcune parti degli ospedali civili di Brescia, dove la situazione è tornata sotto controllo. Situazione simile anche nel Pavese, soprattutto in Lomellina, in provincia di Sondrio, si è verificato il distacco nella notte di una frana dallo Skyun. Per questo sono state evacuate 45 persone nella zona di Valmasino. Ieri i temporali si sono abbattuti con particolare forza anche nel Cremonese. A Castelverde le forti raffiche di vento hanno anche scoperchiato due case. 6 persone sono state evacuate, le loro abitazioni sono ancora inagibili. Sentiamo Graziella Locci, sindaca del comune di Castelverde.
Ieri mattina, intorno alle 6, c'è stato un boato spaventoso e poi dei lampi continui. È una cosa che in tutta la mia vita non mi era mai capitato di vedere. Sulla via Bergamo, arteria molto importante che lambisce Castelverde, si erano abbattuti degli alberi, quindi c'era il traffico bloccato. E l'assenza dell'elettricità, in quanto i cavi aerei che alimentano una zona di Castelverde erano stati divelti da delle piante importanti che erano cadute. Lì vicino delle case erano state scoperchiate, una situazione apocalittica, nel senso che tegole, travetti in legno, lamiere, tutto per terra, e un gazebo su un tetto lì vicino che non si è riusciti a rimuovere, anche perché era di ferro pieno, era evidente che era passata una sorta di tromba d'aria. Chiaramente i due appartamenti di sopra sono stati dichiarati inagibili, potranno rientrare in casa nel momento in cui la casa è messa in sicurezza, quindi abbiamo bisogno di tempo, si tratta di un trasloco a tutti gli effetti, non per una settimana ma per un tempo piuttosto lungo. Anche Castelverde era stata segnata dalla perturbazione di Cremona, però ci sentivamo fortunati, diciamo così, però abbiamo avuto la nostra parte.
E anche a Milano fino alla notte scorsa ci sono state forti piogge. Nell'aula bunker di Piazza Filangeri, a pochi passi dal carcere di San Vittore, è crollata una parte del controsoffitto, rendendo l'aula inagibile. L'udienza del processo Idra sulle alleanze tra mafie in Lombardia, prevista per oggi, è stata rinviata a mercoledì prossimo, 16 settembre. Il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, ha assicurato che il processo non subirà ulteriori rallentamenti. Le prossime 3 udienze si svolgeranno a Palazzo di Giustizia, poi si proseguirà nell'aula bunker di Opera. Tanto in città resta in vigore fino alla mezzanotte l'allerta gialla per rischio temporali, per rischio idrogeologico idraulico, fino alle 6 di domani mattina. Sotto osservazione i fiumi Seveso e Lambro. Lambro in particolare la notte scorsa è esondato, rientrando però poco dopo. Un flash mob per manifestare contro il nuovo piano di sviluppo dell'aeroporto di Orio al Serio. Decine di persone si sono date appuntamento alle 18 davanti alla sede di SACBO, la società che gestisce lo scalo bergamasco. A seguire la protesta per noi c'è la nostra collaboratrice Sara Agostinelli, con cui ci colleghiamo in diretta. Sara.
Sì, Luca, buonasera a te e a chi ascolta. Il presidio di oggi davanti all'ufficio di SACBO, che è la società partecipata che gestisce l'aeroporto di Orio al Serio, si è sciolto proprio in questo momento. Era cominciato alle 18, c'è stata una buona partecipazione, presenti c'erano comitati di quartiere, cittadini singoli che sentono molto il tema della crescita dell'aeroporto, associazioni, movimenti, sindacati di base, partiti della sinistra, non il PD, questo va detto. Dopo la presentazione del master plan, quindi del piano di sviluppo di Orio al Serio, che vorrebbe arrivare a 23-24 milioni di passeggeri l'anno entro il 2040, diciamo che oggi ne abbiamo 17 milioni all'anno di passeggeri, si è creato questo movimento di protesta. Il prossimo appuntamento sarà il 22 fuori dal Consiglio Comunale di Bergamo, che discuterà proprio questo tema. E bisogna dire che in questi giorni i sindaci dei comuni dell'Interland e delle zone che sono molto toccate dagli aerei, quindi soffrono, oltre a un inquinamento dell'aria, anche un pesante impatto acustico che impedisce proprio anche di dormire la notte, perché ci sono voli per tutta la notte, si sono espressi in maniera molto contraria a questo piano di crescita e di ampliamento dell'aeroporto. Più tiepido il comune di Bergamo, gestito da Elena Carnevali del PD, e quindi questi sindaci della provincia hanno anche un po' stupito, perché sono di Fratelli d'Italia. Però in questo momento la tutela del territorio con un aeroporto che se lo sta letteralmente mangiando passa anche da queste piccole istituzioni della provincia, che si stanno facendo sentire in maniera forte. Il presidio adesso si è sciolto e l'appuntamento è stato lanciato appunto per il 22 settembre fuori dal Consiglio Comunale di Bergamo alle 18. C'è in corso comunque una petizione che in pochi giorni ha raccolto più quasi 2000 firme, sia online su change.org che nelle diverse piazze dove ci sono i banchetti di raccolta delle firme.
Grazie, grazie a Sara Agostinelli per questo collegamento in diretta da Bergamo. Ci spostiamo a Como, si torna a parlare di migranti e accoglienza il 12 settembre con la rete di Rebbio. L'incontro sarà all'oratorio di Rebbio, luogo importante per i migranti che transitano dalla città capoluogo.
Dal novembre 2022 le varie realtà che agiscono per il sostegno alle persone migranti e in particolare per chi è in viaggio per realizzare il proprio progetto di vita anche fuori d'Italia hanno costruito un momento di coordinamento con la rete di Rebbio, un luogo alla periferia di Como ormai evocativo per il suo ruolo nell'accoglienza e nell'elaborazione politica sul tema delle migrazioni. La rete in questi anni ha prodotto, insieme al sostegno concreto nelle realtà di frontiera, anche importanti dossier di indagine. Sabato e domenica 12 e 13 settembre la rete si ritroverà per la quinta volta all'oratorio di Rebbio, non solo per fare il punto della situazione alle frontiere italiane a Ventimiglia, Ulx, Como, Trieste, Roma e Lampedusa, ma anche per verificare quanto sta succedendo sulla sponda meridionale del Mediterraneo, in Europa e anche in America Latina, per trovare nuovi spunti di conoscenza e soprattutto di azione, per costruire rapporti sempre più efficaci non solo al suo interno, ma anche con la politica e con l'informazione, per affermare i diritti delle persone migranti, sempre più spesso oggetto di leggi e regolamenti repressivi, quando non apertamente razzisti. Sabato 12 settembre al mattino e al pomeriggio e domenica 13 solo al mattino all'oratorio di Rebbio si attendono importanti testimonianze e un denso lavoro di coordinamento. Fabio Cani, Ecoinformazioni, Como.
Un mondo destabilizzato dalle guerre, l'Italia in una situazione di stallo, tutte le leve che dovrebbero concorrere alla crescita economica sono ferme o retrocedono, produttività, demografia, stipendi. E quanto scrive Coppitalia nel rapporto sui consumi 2026 che è stato presentato oggi a Milano, il timore è quello di una ripresa dell'inflazione, magari alimentata dall'aumento del costo dell'energia, una combinazione che darebbe un colpo pesante ai consumi, dice il presidente di Coop Italia, Domenico Brisigotti.
L'elemento critico che caratterizzerà questi consumi, che caratterizza già oggi, caratterizza questi consumi, è l'incrocio di fattori devastanti, il fatto demografico, quello dei redditi, c'è anche una trasformazione di fondo di che cosa si consuma, ma l'incrocio tra quello che c'è nella zucca e quello che c'è nella tasca, come diceva Fabris un tempo, rischia di avere un effetto devastante. La preoccupazione principale che ci sia un ritorno, un'infiammata inflattiva nuova che avrebbe degli effetti molto pesanti sui consumi degli italiani. Questa è la preoccupazione, non soltanto dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo. Quindi la ricerca di prodotti più economici, sconosciuti, non garantiti, questo è un po' il rischio di fondo. Ci sono norme che sono in divenire, sugar tax, plastic tax, norme sugli imballaggi, bisogna fare molta attenzione che non si traducano in ulteriori costi, perché non sarebbero sostenibili né dalle imprese né dai consumatori. Quindi questa è il potere d'acquisto, è la chiave di volta per riuscire a sostenere i consumi.
Il meteo questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo nuvolosità spesso estesa con alcune piogge anche a carattere di rovescio o temporale, principalmente sul Veneto e la Lombardia orientale. A partire dal Piemonte apertura di qualche schiarita irregolare. Per domani di primo mattino residua nuvolosità e qualche pioggia sporadica possibile ancora sulle province di Brescia e Mantova. Via via abbastanza soleggiato in giornata, seppur con qualche passaggio di nubi medio-alte senza però precipitazioni. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
Sono le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15. Buona serata.